Guarda se mi son testa, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E bentrovate e bentrovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Oggi è lunedì 11 aprile, sono le 17:39 minuti circa. Con un ritardo di 8 minuti, insomma, nella media, inizia la trasmissione di oggi di Impatto. Impatto è la trasmissione che dai microfoni di Radio Onda Rossa si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E ricordiamo che chi voglia entrare in contatto con noi può scriverci alla mail impatto@ondarossa.info o volendo chiamarci direttamente in diretta allo 06 49 17 50. Quindi andiamo un attimo a capire di cosa parleremo nella trasmissione di oggi. Normalmente da questi microfoni diamo voce alla contraddizione maggiore che esplode sui territori romani, che insomma la mondezza, lo sappiamo bene. E nella trasmissione di oggi non ci esimeremo da questo compito, quindi di cosa andremo a parlare?
Beh, sicuramente degli aggiornamenti per quanto riguarda la città di Roma e le realtà ad esse purtroppo collegate, e poi anche alla preparazione dell'iniziativa di venerdì 22 aprile, dove molti comitati del Lazio si ritroveranno sotto la regione proprio per richiedere un cambio di passo rispetto agli investimenti che invece vengono proposti e sostenuti, insomma proveremo anche a sentire qualcuno di questi comitati che partecipa all'iniziativa per farci spiegare, a parte le questioni legate ai rifiuti, alle nocività nei rifiuti nel loro territorio, anche più in generale quello che è successo lì da quelle parti, e proviamo a contattarci con Civitavecchia.
E tutto questo naturalmente condito da aggiornamenti vari e notizie riguardanti sempre il tema rifiuti. Quindi andiamo a passare rapidissimamente un pezzo e poi attacchiamo con la prima parte della nostra trasmissione.
Thank you.
E rientriamo in voce. Per chi si fosse messo all'ascolto solamente ora, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. E ricordiamo che la trasmissione che state ascoltando è Impatto. E abbiamo detto che solitamente ci occupiamo di rifiuti e oggi non ci esimeremo appunto da questo compito. E la scorsa settimana ci eravamo lasciati dicendo che avremmo dovuto attendere la delibera, più che la delibera, le comunicazioni di Gualtieri per quel che riguarda il nuovo piano industriale di AMA, il nuovo piano industriale per lo smaltimento dei rifiuti della città di Roma, per capire quale popolazione sarebbe morta sotto montagne e montagne di rifiuti romani e insomma chi avrebbe condannato in provincia di Roma o in generale nella regione Lazio. Questa comunicazione non ci è giunta, doveva teoricamente, questa cosa doveva avvenire teoricamente il 7, ma Gualtieri a quanto pare ha il Covid o ha avuto il Covid, è guarito solo di recente, quindi la cosa è stata rimandata il 21, già era, si vociferava che ci sarebbe stato questo rinvio e in effetti c'è stato, quindi il nuovo piano di smaltimento dei rifiuti di Roma si avrà solamente il 21 e capita praticamente a fagiolo, perché il 22 invece si va preparando un'iniziativa dei movimenti contro le nuove civiltà ambientali, in particolare la gestione dei rifiuti nella regione Lazio, proprio qui a Roma.
Sì, la situazione è, per quello che riguarda il piano programmatico del Comune di Roma nei prossimi anni, appunto verrà svelato il prossimo 21, la nuova giunta che si è insediata col sindaco Gualtieri insomma ha già dato il via per i progetti di due di gestori anaerobici e di altrettante discariche, quella dei gestori a Casalinselce e a Cesano.
Ah, perché quindi ci sono discariche a servizio dei digestori anaerobici, ma non era roba che produceva solamente compost di qualità?
No, le discariche non sono a servizio, sono anche per l'indifferenziato. E il compost di qualità te lo scordi senza alcun dubbio quando si parla di digestione anaerobica. Però insomma di questo la giunta capitolina su questo si è mossa fino a questo momento e il 21 dovrebbe ratificare le proprie intenzioni anche col piano di investimenti dell'AMA, che nella passata giunta aveva millantato un nuovo TMB da più di 100.000 tonnellate da piazzare a Santa Palomba, una opzione che non si sa se la nuova giunta porterà avanti, che comunque preoccupa sempre quel quadrante che è quello dell'asse dell'Ardiatina, a non poca distanza dalla discarica di Roncigliano, che oggi è l'11 aprile, è chiusa da ormai un mese paro paro.
Buon compleanno, buon anniversario.
Eh sì, un mese di sequestro dell'impianto in attesa di capire se la proprietà e il Comune di Roma, che era il maggiore utilizzatore da quando la Raggi fece l'ordinanza, riusciranno a sanare le irregolarità gran parte del punto di vista economico bancario che si sono palesate, e poi oltre al gravissimo inquinamento che la discarica sta provocando alle falde acquifere.
Sì, poi ricordiamo che quella discarica accoglieva circa un quinto più o meno della mondezza prodotta ogni giorno dalla città di Roma, e questo quinto adesso per ora è sversato a Viterbo e vedremo quanto ci metterà questa montagna di rifiuti a dare difficoltà anche a quell'impianto.
Sì, Viterbo e anche qualche contratto fuori regione, e sì, vediamo anche la capacità di trattamento di Rocca Cencia, e logicamente sui giornali già pochi giorni dopo la chiusura di Albano si facevano scommesse su quando sarebbe tornata l'emergenza Cassonetti in città. Fortunatamente è passato passato un mese, la situazione è mediamente sempre quella solita schifezza che si vede in giro, quindi sempre abbastanza sporco ma non sporchissimissimo.
Sì, peccato, perché peraltro comunque il porta a porta funziona così bene nella città di Roma invece.
Eh sì, questa insomma una battuta, perché in questi giorni è partito, sono stati levati i cassonetti stradali, quei casermoni indegni che si trovano in giro per la città, dove ci si butta di tutto a prescindere da quello che c'è scritto sopra, ma per ovvie ragioni, perché sono dei grandi contenitori di roba lì messa lì a casaccio,
che occupano anche molti posti macchina, che in alcuni quartieri sono abbastanza vitali.
Sì, ma è altrettanto vitale non avere 4 o 5 di quei cosi vicino casa, perché
davanti alla finestra magari. Sì, con l'arrivo dell'estate. E quindi come li hanno sostituiti?
No, più che altro dove li hanno sostituiti?
Stiamo parlando naturalmente del Rione Monti, e quindi tutta la polemica che è venuta fuori questa settimana nel Rione Monti, perché a quanto pare le poche isole ecologiche, poi per isola ecologica il comune intendeva
punti di stoccaggio?
Sì, dei cassonetti più piccoli messi in qualche zona del quartiere, insomma questi pochi cassonetti piccoli si sono subito immediatamente riempiti di una quantità enorme di mondezza completamente indifferenziata, buttata alla rinfusa a caso, puzzolentissima, dando notevoli problemi anche alla viabilità, perché insomma questa roba è
rotola,
sì, se ne va un po' da tutte le parti. Ma quindi andiamo a capire che cos'è successo.
Andiamo a capire, è un parolone. Quello che è sicuro è che in un quartiere storico come Rione Monti, che ci fosse ancora nel 2022 la presenza dei cassonetti stradali, quei enormi e indegni scatoloni che raccolgono di tutto, era vergognoso, secondo me, perché insomma deturpavano, insomma, dal punto di vista paesaggistico e urbanistico, quel borgo, quel quartiere che ha un'importanza storica, e quindi che sono stati levati era insomma più che auspicabile, perché in alcuni punti ce n'erano 7-8 uno dietro l'altro ed erano indegni, semplicemente indegni. Ma una volta levati, probabilmente non si è pensato bene a qual è il vero tessuto di quel quartiere, che ha una ristorazione a livelli molto importanti e che crea un sacco di problemi.
Sì, perché comunque ricordiamo che per fare una raccolta differenziata porta a porta fatta bene, 2 lire bisogna spendercele, e 2 lire vuol dire mandare i mezzi a ritirare l'umido molto più spesso, ad esempio, e raccogliere molto bene la mondezza differenziata dei locali, dei ristoranti e di tutti gli esercizi commerciali. Questa cosa evidentemente non è stata fatta, sono stati semplicemente tolti i cassonetti dove i locali e i ristoranti andavano a buttare la loro mondezza indifferenziata dopo una serata, insomma dopo una nottata di lavoro, e questo ha portato all'esplosione di schifezze derivanti appunto dagli scarti dei vari ristoranti che si sono accumulati senza senso. La gente si è trovata dei cassonetti, in teoria per la differenziata, completamente pieni di mondezza, e cosa ha fatto? Ha pensato bene di buttarci altra mondezza sopra, perché comunque da qualche parte la mondezza uno la deve buttare.
Sì, ma poi insomma il sindaco magari il 21 aprile, quando spiegherà le linee programmatiche, magari spiegherà anche come affrontare la questione della raccolta di rifiuti per le zone dove magari è ancora più alta la concentrazione di attività commerciali, se non viene chiarito questo aspetto, che ha dato tanti problemi, ci sono fior di subappalti già per questo tipo di raccolta, tra l'altro, ma si vede che l'efficacia è veramente scarsa, e invece il costo per le casse del comune sono comunque sostenuti, perché non è un'attività più che gestisce l'AMA, ma gestiscono ditte in subappalto pagate dall'AMA.
anche perché i locali non sono per nulla spinti, non sono per nulla invogliati a fare una raccolta differenziata fatta bene, decentemente, e chiaramente buttano tutto assieme, come erano abituati a buttare tutto assieme nel secchione nero. È una cosa che è...
O marrone
o grigio, insomma, del colore che vi pare, a seconda di come gira la giunta di colorare i cassonetti. Però appunto la raccolta differenziata va accompagnata, oltre che da una maggiore frequenza di ritiro della mondezza, da un ritiro per quel che riguarda gli esercizi commerciali molto più ben strutturato, ma servono anche una serie di incentivi che possono essere abbassamenti della tariffa dei rifiuti nel caso in cui si produca poco indifferenziato. Questa cosa chiaramente a Roma non si fa, e quindi i commercianti non hanno la minima intenzione di cioè non è che abbiano tutta, insomma, non stiamo parlando di Greta Thunberg, stiamo parlando di persone che devono fatturare, e quindi alla fine devono pulire il locale e buttano tutto insieme a fine serata. Cioè,
sì, no, certo. Poi che il quartiere dove operi è l'Etamaio, forse è un problema che ti devi porre anche te, commerciante becero, franchising d'assalto, assalto all'arma bianca al centro storico di Roma, perché insomma la ristorazione nel centro storico di Roma è un po' questo, e quindi anche chi la gestisce questi aspetti in questo modo.
E loro come il comune di Roma.
Esattamente. Però insomma le polemiche ci sono state, e è evidente che il comune di Roma già con la giunta Raggi aveva calato la capacità della raccolta differenziata in alcuni quartieri, tornando alla raccolta stradale tradizionale. I compagni lavoratori dell'AMA che sono intervenuti da questi microfoni in passato hanno spiegato bene come queste iniziative di raccolta differenziata porta a porta non sono seguite a piani di assunzione e aumento dell'organico, e quindi paradossalmente si copre male il nuovo quartiere con il porta a porta e si abbandonano addirittura altre aree per coprire male il quartiere con il porta a porta. Quindi doppio danno, cioè una zona viene scoperta e l'altra viene servita in maniera ridicola, perché insomma i lavoratori e le assunzioni rimangono al palo e assolutamente clientelari.
E questa è un'altra cosa che dovremo andare a controllare in questo eventuale piano industriale di AMA, piano degli investimenti di AMA, qualora il 21 dovesse veramente uscire qualcosa di consistente, ma ho i miei dubbi.
Eh sì, anche perché non si può dire che si fanno impianti per questo e per quell'altro, quando poi la capacità stradale di fare la raccolta differenziata per i tuoi impianti che sbandieri non ce l'hai. E quindi se non sei in grado di raccogliere l'umido che sia vagamente decente al digestore anaerobico, non si capisce bene che ci porti
i copertoni, che tanto digerisce pure quelli che
sì, nei sogni dei insomma di chi gestisce sti posti giusto per fare profitti, ma in realtà non è così, e quindi è evidente che da questo aspetto si capisce anche qual è il reale andazzo della situazione. Insomma, senza una raccolta minima raccolta differenziata, la prospettiva sono le discariche di rifiuti indifferenziati, che sono l'unica via d'uscita morbida.
E quindi siamo giunti al momento in cui dovremmo contattare un compagno da Civitavecchia e zone limitrofe per farci spiegare un attimo com'è la situazione da quelle parti. Sono molteplici gli impianti che vanno a pesare in quelle zone, e poi magari ci facciamo anche raccontare che cosa si sta preparando per il prossimo 22 aprile. Adesso passiamo rapidissimamente un pezzo, giusto il tempo di fare una telefonata al volo e partire con la corrispondenza. E rientriamo in diretta. Ci dispiace dover sfumare questo pezzo perché siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno di Civitavecchia Bene Comune per parlare un pochino dello stato del territorio lì intorno, perché ricordiamo che appunto c'è un piano di costruzione di un digestore anaerobico, e poi in quella zona ha pesato per lungo tempo la discarica di Fosso Crepacuore, o per ora chiusa, la cui chiusura poi ha portato all'apertura della discarica di Albano, ora a sua volta chiusa, e quindi stiamo adesso scaricando a Viterbo. E pronto, ciao, ci senti? Scusa un secondo, ho fatto un po'. Ok, adesso dovrebbe andare tutto bene. Pronto, ci senti?
Sì, ti sento perfettamente.
Perfetto, sì. Grazie, scusa, non ti avevo agganciato bene al mixer. Allora, quindi possiamo, se ti va, possiamo iniziare a parlare del piano di costruzione di questo digestore anaerobico.
Sì, perfetto. Allora, vi do direttamente delle informazioni riferite alle questioni certe, assolute, i dati, no? È stato presentato tutto l'iter richiesta di autorizzazione di questo biodigestore anaerobico da 120.000 tonnellate l'anno della società Ambienta Lazio. L'iter si è concluso, quindi tutte le autorizzazioni che competevano a livello regionale sono state rilasciate, quindi teoricamente potrebbero addirittura avviare i lavori. Il biodigestore anaerobico da 120.000 tonnellate verrebbe malauguratamente realizzato in una zona industriale compresa, in un'area compresa tra il centro della città e il polo energetico, dove ci sono attive le due centrali di Torre Valdaliga Sud e Torre Valdaliga Nord. In realtà sembra una zona industriale, ma non sarà più di un chilometro dal centro cittadino, quindi in una posizione veramente tremenda, anche oltre tutte le questioni legate all'impianto stesso, ma anche come zona veramente una soluzione infelice. Infelice anche per la questione dimensionale, oltre al fatto che è un biodigestore anaerobico, quindi un impianto che produce gas metano, quindi un gas clima alterante. Ma oltretutto 120.000 tonnellate significa trasporto di rifiuti con mezzi pesanti che attraverserebbero praticamente la città. Quindi non lo so, posso anche continuare su queste informazioni oppure se avete domande specifiche.
Senti, sì, una domanda: se insomma, com'è la situazione della raccolta differenziata lì in quel comprensorio, perché tutto sto umido da portare lì 120.000 tonnellate, come dicevi, è roba grossa, insomma, l'impianto industriale di quelli anche pericolosi, perché insomma lì c'è gas a pressione a un certo punto, e quindi se quel comprensorio sia mai in grado di produrre tutto quell'umido da smaltire, e insomma qual è la società che la gestirebbe, da dove è partito l'input di questo progetto, anche politicamente, allora, che risvolti ci sono stati lì nel comune?
Ok, allora comincio dall'ultima questione. La società, come dicevo, si chiama Ambienta Lazio. Il comprensorio è tutto avverso, comprese le istituzioni. Allora, quando noi parliamo di comprensorio, per noi parliamo principalmente di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolso e Lumiere, anche allargato a Monte Romano, Tarquinio, ma principalmente Civitavecchia, Santa Marinella, Tolso e Lumiere, perché sono prima cosa vicinissime in termini dimensionali, e poi Civitavecchia è il polo principale, cioè tutto qua un po' ruota abbastanza attorno a Civitavecchia. E questo comprensorio produce attualmente da raccolta differenziata 7.000-8.000 tonnellate l'anno di umido. E quindi 7.000-8.000 l'anno, l'impianto è da 120.000, non si spiega. così rispetto al comprensorio, si spiega con un'altra motivazione, sarebbe un impianto in realtà che dovrebbe servire il Comune di Roma, in realtà, perché la produzione attuale del territorio è veramente minimale. Okay. Questo per quanto riguarda l'impianto di biodigestione. Tutto attualmente nei comuni che dicevo del comprensorio, c'è in tutti i comuni la raccolta differenziata porta a porta a buon livello, a un livelli abbastanza buoni, non si sono i dati puntuali, ma sicuramente supera il 60-70%, con particolare diciamo livelli di qualità nei comuni di Tolfa e Lumiere, ma comunque anche Santa Maiella è allineata su questi, su queste dimensioni, su queste percentuali. Leggermente più basso il comune di Ceravecchia, ma solo perché è partita da meno tempo, comunque in evoluzione.
Scusa, questo... una domanda, sì, non so, prego. Se vuoi continuare o se posso interromperti.
No, dimmi tu, assolutamente dimmi tu.
Allora, stiamo parlando di questo impianto, quindi un impianto industriale di una certa, insomma, un certo peso. Abbiamo detto che il comprensorio è contrario, ma è in corso un ricorso al TAR per bloccare, c'è cioè una sospensiva, insomma, c'è qualche, che cosa sta facendo per opporsi sia i sindaci sia le associazioni?
Allora, in questo momento l'opposizione più forte è quella dei sindaci, per le vie istituzionali è quella di ordini del giorno. Sono stati fatti due consigli comunali aperti, congiunti, di tutti i consigli comunali del territorio, nei quali sono stati presentati ordini del giorno e mozioni di ferma opposizione a questi impianti, e quindi i sindaci si muoveranno su questa linea politicamente. Dal punto di vista pratico, concreto, amministrativo, in realtà l'unico comune che potrebbe perseguire questa via amministrativa è il comune di Civitavecchia, perché l'impianto sarebbe ubicato nel comune di Civitavecchia. So che anche alcuni consiglieri regionali stanno valutando l'opportunità di procedere con qualche tipo di ricorso amministrativo, ma ancora, diciamo, non si è formalizzata la cosa. Per adesso, diciamo, l'opposizione veramente quella molto forte è l'opposizione dei cittadini. Sono state fatte due manifestazioni, anche una con un corteo strapartecipata per le vie cittadine, e quello delle istituzioni. Quindi c'è, diciamo che dal punto di vista dell'opposizione a questo impianto c'è una totale assoluta convergenza tra istituzioni, cittadini, associazioni, comitati, sono tutti tutti contrari.
Ok.
In tutti i modi. Questo per quanto riguarda il biodigestore.
Ok. Senti, invece, se ci puoi spiegare com'è la situazione invece della discarica di Fosso Crepacuore, a che punto
Guarda,
è?
La discarica ormai è una discarica esaurita. Il motivo per cui è esaurito anche qui è perché è una discarica che è stata esaurita negli ultimi 2-3 anni, da quando è riesplosa l'emergenza dei rifiuti di Roma, e quindi la discarica è stata completamente saturata dai rifiuti di Roma. Questo è il problema, perché altrimenti
una domanda,
diciamo, ancora che poteva, per il comprensorio poteva essere utile per diversi anni, in realtà poi in 2 anni è stata completamente esaurita dai rifiuti di Roma.
Una domanda, allora, sappiamo che la raccolta differenziata a Roma è ai minimi termini, e che quindi il compost, insomma, no, il compost, l'umido che potrebbe arrivare da Roma sarebbe di pessima qualità, soprattutto nei prossimi anni, e non, insomma, in un periodo medio, breve medio, e quindi magari potrebbe arrivare addirittura qualcosa, addirittura il FOS uscito dai TMB romani. Quindi se ciò che entra è un umido di scarsissima qualità, pieno di plastica, di ogni tipo di schifezze, quello che uscirà sicuramente non potrà essere un compost di qualità, nonostante in questi insomma i progetti di questi impianti sottolineano sempre questa cosa. Quindi non è che niente sotto sotto c'è l'idea di far passare ciò che esce da questo impianto come un terriccio buono per ad esempio il capping della discarica, cioè il tombamento dell'invaso che poi dovrà avvenire tramite abbancamento di terriccio. Se quello che esce da questo impianto potrebbe essere terriccio, magari questo potrebbe portare alla riapertura sotto mentite spoglie, sotto le spoglie di una bonifica, la riapertura della discarica, così che l'impianto che potrebbe servire Roma alla fine tradurrebbe la Mondezza, cambierebbe il codice della Mondezza e sarebbe così adatto a poter essere ulteriormente abbancato in discarica. Spesso questo tipo di piani insomma si vedono, non temete questa cosa?
Questa cosa diciamo potrebbe essere un rischio, ma qui il problema diciamo c'è un altro livello di problema ancora prima, ancora più rilevante. Allora un digestore, un biodigestore anaerobico è finalizzato alla produzione di gas, punto, quindi non di compost, no? Quindi una parte potrebbe essere compost che comunque è già classificato comunque non compost di qualità e quindi non come ammendante per terreni agricoli, quindi già diciamo è scartato a priori questa opportunità. In più, oltre alla questione della produzione di gas di biometano, per cui ricordiamo che il biometano è comunque metano e quindi è comunque un combustibile clima alterante, non è perché proviene dall'umido è di qualità diversa chimicamente, no? È sempre un metano, quindi sarebbe destinato comunque ad essere bruciato e comunque a essere un prodotto climalteante. In più i biodigestori anaerobici hanno un digestato come prodotto finale che è veramente terribile e non può essere smaltito in discariche ordinarie.
Ok, no? Certo.
E la terza componente sarebbe questo pseudo compost, che in realtà non è compost perché già come classificazione non può essere usato per l'agricoltura. Il fatto di portarlo comunque in una discarica sarebbe soltanto relativo alla copertura della discarica, ma sarebbe comunque una quantità limitata perché il capping della discarica ha dimensionalmente, volumetricamente un limite, non è che tu puoi usare la discarica coprendola diciamo quanto vuoi, quindi mascherando una discarica pseudo aperta, no? Ma il capping è un progetto che ha una sua dimensione, quindi al massimo sarebbe all'interno di quella dimensione. In questo momento non si saprebbe neanche dire a che punto è diciamo il processo di chiusura della discarica di Fosso Crepacuore, che comunque è esaurito, insomma.
Senti, mi pare che poi tra l'altro la proprietà della discarica di Fosso Crepacuore faceva capo a un imprenditore che è finito agli arresti insieme a una dirigente regionale.
Sì, però allora questa la discarica è una di proprietà di una società, però sì, il riferimento è sicuramente quello, ma molto spesso le proprietà delle società sono delle tipo scatole cinesi che rimandano a società a altre che contengono altre però insomma diciamo il riferimento alla persona è quello che tu hai indicato.
Ok, quindi insomma è evidente che già insomma il malaffare regna da quelle parti.
Assolutamente, questo è sicuro.
Senti, quindi insomma il 22 andrete in regione per chiedere alla regione Lazio di chiudere, sospendere l'iter che ha autorizzato questo progetto, chiedere una moratoria, un blocco.
Guarda, la cosa che verrà chiesta alla regione Lazio, ovviamente non solo da noi, ma naturalmente la manifestazione del 2 è una manifestazione promossa da decine e decine di comitati sparsi per tutta la regione, ma che convergono su tutti su un'unica linea principale: l'avversione alla gestione dell'impiantistica dei rifiuti che viene propugnata dalla Regione Lazio. E questa è questo il nodo principale del contendere, perché sarebbe anche abbastanza risibile bloccare un biodigestore a Civitavecchia e poi permettere un biodigestore anaerobico da 80.000 tonnellate a Fiumicino, un altro da 100.000 tonnellate ai Castelli. Cioè, sarebbe, diciamo, la nostra avversione è a questa filosofia di gestione dei rifiuti, per cui il rifiuto non viene rimesso all'interno di un percorso di economia circolare, ma viene utilizzato come risorsa economica per produrre gas metano. Però dopo, questo significa che ne devi produrre il gas, più ne produce più ti conviene, e quindi contrasta anche col principio di spingere la raccolta differenziata porta a porta.
E la riduzione dei rifiuti a monte,
e
chiaramente.
La riduzione dei rifiuti, che sai, quello sarebbe il nemico pubblico numero uno per questo tipo di impianti, mentre noi invece naturalmente siamo per, come Comitati Riuniti che promuovono la manifestazione unitaria del 22 aprile davanti alla Regione, siamo per proprio un cambio, un'inversione, un cambio di rotta dell'impiantistica regionale e tutta la gestione dei rifiuti. Il primo obiettivo deve essere la riduzione, assolutamente. Il secondo obiettivo, la raccolta differenziata porta a porta sempre più spinta, e l'impiantistica non può essere di recupero di gas.
Quindi, se vogliamo ripetere l'appuntamento, abbiamo detto il 22?
Il 22 aprile alle 10.30 davanti alla presidenza regionale a Garbatella.
Va bene.
Va bene, però se hai ancora due minuti di tempo e se ti possiamo chiedere,
sì,
se
certo,
ci puoi dire qualche aggiornamento rispetto a una delle criticità storiche di quel territorio per la salute di tutta la popolazione, che sono, insomma, le centrali di produzione elettrica e tutta la bagarre che c'è stata in queste settimane tra conversione, non conversione,
sì.
Insomma, se ci se ne sai spiegarci qualcosa.
Allora, la situazione è questa. Attualmente sono presenti due impianti piuttosto grandi, uno Torre Valdalica Sud, circa 600-700 megawatt a turbogas, e Torre Valdalica Nord, 2.000-1.980 megawatt a carbone. Per quello a carbone è prevista la dismissione, come da piani nazionali del governo e dell'Enel, e la dismissione totale entro il 2025. E in questo ultimo periodo, un ultimo paio d'anni, 2-3 anni, sono stati presentati due progetti, uno dalla Tirreno Power per l'impianto di Torri Sud, per aggiungere un nuovo gruppo Turbogas a quelli già esistenti, che poi è stato praticamente abbandonato dalla società stessa, è stato ritirato. E viceversa, l'Enel ha presentato la riconversione a turbogas dell'impianto di Torre Valdalica Nord, quindi passare da carbone a turbogas. Ha seguito tutto l'iter, che ancora non si è concluso completamente perché ci sono state moltissime osservazioni, obiezioni avverse, richieste di integrazione di documenti, eccetera eccetera, tutto nel procedimento amministrativo, ma da alcune dichiarazioni dell'Enel sembra che l'Enel non abbia più intenzione di portare a termine questa conversione. Però sono dichiarazioni così, a mezzo stampa, diciamo, poi gli atti amministrativi sono tutt'altra cosa. Attualmente diciamo che la centrale di Torre Nord a carbone funziona a manetta, come sapete,
okay,
sicuramente, perché il carbone permette di abbassare il consumo di gas, e quindi, mentre fino a 3-4 mesi fa, 6 mesi fa, era praticamente funzionava a percentuali bassissime, in questo momento funziona funziona a pieno ritmo.
Sì, anche se un dettaglio è che il 70% del carbone che noi compriamo viene comunque dalla Russia, quindi abbassiamo il gas.
Poi dopo, diciamo, il quadro geopolitico ed economico poi, diciamo, è sempre piuttosto complesso, e le cose non sono così facili come sembrano, insomma. Poi dopo queste sono valutazioni, però diciamo la situazione è questa. Noi come comitato siamo nati proprio per opporci. La prima spinta è stata l'opposizione alle riconversioni a gas, perché noi ovviamente siamo contrari all'uso al cambio da un combustibile fossile a un altro combustibile fossile, ancorché meno inquinante localmente, ma comunque sempre un combustibile fossile, che ci avrebbe comunque consegnato altri 25-30 anni di servitù elettrica sul territorio, con inquinamento al centro della città praticamente.
E certo. Ok, allora, insomma, ti ringraziamo anche per questo aggiornamento, che insomma era doveroso.
Prego,
rispetto al territorio, e insomma ci risentiamo per altri aggiornamenti e per la manifestazione, il presidio del 22.
Perfetto.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao.
E quindi dopo questa lunghissima corrispondenza magari ci prendiamo un breve stacco musicale e torniamo poi con la conclusione di questa trasmissione. Quindi rientriamo in voce, state ascoltando sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, la trasmissione è Impatto. Ricordiamo che abbiamo discusso a inizio trasmissione riguardo al piano rifiuti romano e il piano di investimenti dell'AMA, che dovrebbe essere presentato il 21 dal sindaco Gualtieri. E nella seconda parte abbiamo parlato con un compagno della zona di Civitavecchia che ci ha presentato le criticità della zona e anche parlato soprattutto dell'iniziativa il prossimo 22 aprile di mattina alle 10:30 davanti alla sede della Regione Lazio per appunto protestare contro la gestione, questa gestione della regione del ciclo dei rifiuti. È un'iniziativa sostenuta da numerosi comitati di tutta la regione Lazio.
Sì, magari nei prossimi giorni rilanceremo l'appuntamento e magari cercheremo anche di sentire altri comitati di altre zone per insomma far parlare anche loro di quello che succede da quelle parti e di come le decisioni romane e regionali poi ricadono sul loro territorio. Logicamente da quando si è insediato il nuovo sindaco Gualtieri è partito in pompa magna alla carica con gli impianti di gestione anaerobica nel territorio comunale di Roma, che sono il cavallo di battaglia a livello nazionale, finanziati anche attraverso i piani di resilienza, e questo non fa altro che preoccuparci. Però insomma la scappatoia della discarica di Roncigliano è per ora bloccata e ha messo in luce invece le grossissime debolezze che la città si porta appresso e di cui però gran parte poi della popolazione ne paga le conseguenze. E insomma il nuovo linee di guide di indirizzo sui rifiuti e il bilancio di investimenti dell'AMA sono invece elementi per capire di cosa si vuole dotare questa città per uscire da questa situazione almeno un pochino.
E quindi per la trasmissione di oggi direi che è più o meno tutto. Altri appuntamenti li daremo sicuramente nelle prossime settimane. Lunedì prossimo è improbabile che trasmetteremo dato che sarà Pasquetta, quindi molto probabilmente non andremo in onda. E ulteriori iniziative sul presidio del 22 aprile verranno dati in altri spazi, ma sicuramente Radio Onda Rossa non mancherà di darvi degli aggiornamenti.
E vi ricordiamo di sostenere Radio Onda Rossa, di sottoscrivere il radio abbonamento attraverso il tasto sostieni sul sito della radio o
www.ondarossa.info, ricordiamolo,
o venendo direttamente qui a Via De Volce 56 a San Lorenzo per sottoscrivere il radio abbonamento. Una comunicazione di servizio: la trasmissione che ci doveva seguire non andrà in onda questo lunedì e quindi daremo spazio alle selezioni musicali.
E quindi per la trasmissione di oggi di Impatto è proprio tutto. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori che è stato con noi e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale, e quindi a risentirci tra un paio di settimane.